stavamo qui a chiacchierare di musica e mica mi ero resa conto io che stava finendo il pezzo. Comunque Roy Paci e Ari Tusca non targhe più questa versione per ricordare da 30 anni alla scomparsa Rino Gaetano. Permettetemi di avere entusiasmo nella voce nel dirvi che oggi per la nostra rubrica dedicata a Dylan Dog abbiamo con noi Bruno Brindisi. Buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Io sono commossa.
Perché?
Perché sei con noi.
Vabbè, addirittura commossa.
Commossa dentro, capì? Emozionata.
Ah, emozionata, vabbè, dai, no, soliti. Se no viene male l'intervista.
Hai ragione anche tu, guarda. Allora, Bruno, ricordiamo a tutti, perché poi me lo scordo sempre, perché purtroppo neanche posso dar colpa al caldo con questo tempo, però i miei neuroni sono arrivati, che questa è una rubrica dedicata ad illustratori ed autori di Dylan Dog, effettuata anche e soprattutto grazie ai ragazzi del sito dylandogofili.com, perché mi scordo...
Salutiamo
chiaramente, chiaramente. Mi scordo sempre di dirlo e quindi poi rimango lì come una scema. Allora, Bruno Brindisi, io non credo che ci sia un bisogno di presentazioni, ma anche per tutti quelli a cui non piace Dylan Dog, è una delle matite veramente che ha rappresentato di più e al meglio questo fumetto a cui io sono particolarmente legata, ma non solo. Ma non solo, quindi dopo andremo a parlare anche dei tuoi progetti paralleli, di altre cose che hai fatto.
Sì, ce n'è uno proprio che sta per uscire, proprio imminente, quindi dopo facciamo un piccolo lancio.
Sì, mi piace quando avete questi progetti paralleli che così ci svelate.
È un personaggio nuovo, una cosa assolutamente nuova, si chiama Tex Wheeler.
Ah, è nuovissimo, cavolo.
Sì, sì,
è nuovissimo. Cavolo, è nuovissimo. Allora, concentriamoci un secondo sull'indagatore dell'incubo, come nasce questa collaborazione e quanto sei legato tu a Dylan Dog?
Tanto, sono legato tanto perché era il fumetto che mi piaceva e il fumetto che mi ha fatto tornare alla lettura degli albi di Bonelli che avevo un po' abbandonato negli anni 80. Io ero un lettore di Zagor, soprattutto. Sì, Sergio Bonelli lo sa, cioè Guido Nolitta, che era lo scrittore del periodo migliore, possiamo dirlo, di Zagor, che comunque è un personaggio che ancora va molto bene. Non lo scrive più Sergio, lo scrivono altri validi collaboratori. Io leggevo Zagor, però poi ho scoperto in edicola le famose riviste che stavano nascendo come funghi del fumetto, tra virgolette, d'autore, cioè fumetto molto ben disegnato, non altrettanto ben scritto, devo dire, però erano, dal mio punto di vista, cose, siccome sono un arco disegnatore e quindi mi interessa più il lato visuale che non tanto quello narrativo, è chiaro che è importante anche quello, però ero attratto da quei disegni fantasmagorici, tutto colore, aerografo, tavole grandi, diciamo alla francese, che sembrava la nuova via del fumetto negli anni 80. Gli anni 80 hanno visto una crisi molto più grave di quella attuale, anche se sembra che ce ne siamo dimenticati. Bonelli varò diverse testate, aveva pochi personaggi e cercava di rinnovarsi, però non era un periodo favorevole, infatti chiuse diverse testate, fece anche esperimenti nel campo del fumetto d'autore e anche nel campo delle riviste. Però a un certo punto Tiziano Sclavi, che già collaborava, dopo aver lavorato a Corriere dei Ragazzi per anni, io infatti lo conosco da allora ed ero già un suo fan, aveva scritto Tiziano per Bonelli alcune storie per vari personaggi, poi si propone con questo nuova idea di horror, sapendo che a Sergio Bonelli piaceva l'horror ed era un argomento che avevano già sfiorato in vari episodi sia di Tex che di Zagor, però non c'era un personaggio dedicato a loro. Sapendo questo, propose a Sergio questa nuova serie incentrata su questo strano indagatore. Sergio Bonelli scommise con Tiziano una pizza contro un'automobile,
no.
Che il fumetto sarebbe stato un fiasco e avrebbe chiuso entro un anno.
No.
Ovviamente glielo fece fare, allora, già nell'84-85 iniziano i primi studi, chiaramente il nome non era quello, la faccia non era quella, diciamo che poi nell'85 parte la produzione vera e propria. Io ancora non facevo neanche fumetti, lo facevo, diciamo così, per hobby, ero fanzinaro.
No, io adesso voglio sapere qual era il nome originale. Cioè, quello da cui sono partito.
Ma era Francesco della Morte, tra i vari nomi c'era qui. Allora, doveva essere Della Morte dell'Amore, tu sai cos'è, no? È il film tratto da un romanzo di Sclavi, da cui è stata trattata una sceneggiatura di Dylan Dog. Allora, la prima idea era quella. Non doveva essere ambientato a Londra, ma in Italia, doveva essere il custode di un cimitero, non doveva avere una spalla muta.
Tu mi stai aprendo un mondo, veramente. Va bene,
i fans, insomma, chi segue Dylan Dog, più o meno queste cose da qualche parte le ha già lette, perché sono cose risapute. Sono
quindi sono caprona io, ho capito.
No, non sei capo, semplicemente ti è sfuggito qualche testo che racconta questi esordi. Del resto sono cose che ho scoperto anch'io dopo, non c'ero, non sono testimone diretto. Però ho visto gli studi del personaggio, ci fu poi un intervento, devo dire, massiccio e anche poi fondamentale di Sergio Bonelli, che ha una preclusione comprensibile verso le serie ambientate in Italia. Il personaggio della spalla comica, che è tipico dei fumetti, o perlomeno non comica, ma insomma comunque una spalla ci vuole. Per Sergio è importante la spalla comica, basta pensare a Chico. Quindi se sta spalla deve esserci, non può essere muta. E quindi propose lui, fu lui a proporre un personaggio alla Crucio, che è appunto un'idea di Sergio. Quindi beh, torniamo all'esordio 25 anni fa di Dylan Dog in edicola.
Sono ammalato.
E alla famosa scommessa. Allora, se Dylan Dog fosse stato un successo, Tiziano avrebbe avuto in regalo da Sergio una macchina. Non so che macchina, però questo dettaglio mi sfugge. Nel caso contrario avrebbe dovuto pagare una pizza a Sergio, cioè Sergio era talmente sicuro di vincere che si accontentava di una semplice pizza. E in effetti Sergio Bonelli vinse la scommessa e Tiziano dovette pagare la pizza a Sergio, al suo editore, però questo soltanto perché entro un anno effettivamente non ci fu il boom. I primi numeri di Dylan non andarono benissimo, la tiratura era relativamente bassa, viaggiava sulle 40.000 copie. Poi dopo, col passaparola, ci fu quel crescendo di vendite straordinario che lo portò a vendere solo come serie regolare, cioè di inediti, 500.000 copie al mese. Se consideriamo le ristampe, è arrivato a vendere 1 milione di copie al mese. Diciamo che si è rifatto ampiamente, non solo della macchina.
Ma la macchina quindi non gliel'ha regalata dopo?
No, ma gli ha dato tanti di quei diritti d'autore che
se ne è comprata
da solo, diciamo.
Che bello, ho fatto questo salto nel passato di queste cose di cui non ero a conoscenza, e con gli ascoltatori anche per scoprire un mondo, come è iniziato un mondo al quale poi io e tutti gli ascoltatori, tutti i lettori di Dylan Dog, ma comunque in generale dei fumetti Bonelli, sono legati. Quindi grazie davvero Bruno, perché questa cosa non la sapevo.
Non tutti la sapevano.
No, io non la so, io sono caprona sempre e io non la sapevo, quindi mi ha fatto veramente piacere. Senti, ma adesso tu personalmente come ti rapporti con la figura, essendo tu una matita, un disegnatore, di Dylan Dog?
Dylan ormai è uno di famiglia, cioè sono in confidenza e la cosa che mi viene più facile e che mi diverte anche di più disegnare. Quando mi chiedono di fare altro io lo faccio anche volentieri, però poi tornare a Dylan è sempre come tornare a casa, no? è una sorta di rilassamento. E dopo 20 anni e più non sento né la fatica né la noia, perché tra l'altro è un personaggio che offre varie chiavi, vari registri, insomma non è mai troppo uguale a se stesso, che se ne dica.
A parte
quello, gli sceneggiatori sono una decina ormai, quindi c'è anche una bella varietà di stili e di situazioni. Una cosa che vorrei di più su Dylan è un ritorno all'horror, ma quello più, insomma, quello vero, serio.
Quello dei primi numeri, forse.
Ma non necessariamente splatter, però, insomma, storie angoscianti, un po' più horror. A volte è un po' troppo giallo, un po' troppo commedia, un po' troppo intimista, è come se si fosse un po' perso quell'aspetto. Nasce come serie horror e forse ce lo siamo scordati.
Si sta un po' perdendo, tu dici.
Sì, è troppo surreale. Pensavo a Rob Zombie, una storia del genere, una di quelle con personaggioni antagonisti seri, pesanti.
A questo punto è giusto chiederti qual è la tua storia preferita di Dylan Dog.
È una storia non horror, ovviamente, perché poi quelle che sono rimaste nel cuore, nella memoria della maggior parte dei lettori sono le storie in cui Dylan è quelle più romantiche, chiamiamole così. Dylan è più tenero, per esempio Johnny Freak
è parlando, anche la mia.
Parlando delle storie fatte da me, la storia del decennale, ti dovresti ricordare, Finché morte non vi separi.
Mamma mia, ti dico solo mamma mia, perché Finché morte non vi separi è una di quelle che adoro in una maniera, e poi la protagonista è un po' rossa di capelli come me,
Ah,
quindi,
sì.
quindi c'è un legame proprio. Quindi Johnny Freak e di quelle che
Johnny
sta.
Freak è una delle storie che piacciono di più ai lettori, assieme a Lungo Addio, assieme a
Anche Lungo
Morgana,
Addio.
cioè, ce ne sono diverse. Tra le storie che ho fatto io, però una di quelle che mi ha divertito di più ogni volta che mi capita, me la rileggo anche perché la trovo un meccanismo perfetto e anche divertente, è 3x0, non so se te
Ah,
la ricordi.
guarda, me la ricordo, io adoro, adoro il personaggio del professore e adoro come finisce con la scena del gatto. Guarda, quella è una cosa che ho apprezzato molto. Sì, guarda, io purtroppo, che per fortuna, me le ricordo quasi tutte, poi soprattutto quelle fino al numero forse 200, anche un pochino prima, me le leggevo non so quante volte ognuna. Poi purtroppo il tempo, adesso già leggerne uno mi fa fatica, nel senso che purtroppo il tempo è davvero poco.
Se
Senti.
ti dico che io ho alcune storie, tra l'altro del periodo migliore, non le ho mai lette e
No.
stanno qui da anni, perché andai in redazione, sarà stato, che ne so, il 91, mi mancavano dei numeri e presi in blocco quella decina di numeri, non ricordo neanche quali. Sai,
No.
tra il numero, tra il 14 e il 30, insomma, 10 numeri lì, proprio di quelli del periodo migliore.
Non è
E
accettabile, te
non
lo
li ho mai
dico.
lette.
Non è
Poi l'ho fatto.
accettabile.
No, ma una cosa che volevo fare è rileggermi la serie dal numero 1. Un
Sarebbe
ripassino,
bello.
sì.
Poi adesso ne parliamo noi così tranquillamente, adesso che siamo in attesa del numero 300 per agosto, io sono già tutta agitata, ormai sono 25 anni che esiste di Napoli.
25 anni, non coincide esattamente il 300 con il compleanno,
Beh,
però ci siamo quasi, bene o
bene o
male sì.
male, dai, su per giù, diciamo.
Super giù.
Senti, a questo punto, dopo aver fatto questo excursus nel tuo mondo di Dylan Dog e la tua visione di Dylan Dog, parlaci invece dei progetti di Bruno Brindisi come disegnatore. Ci annunciavi prima qualche novità?
Sì,
Parlavi di un
un
certo Tex, non ho
certo Tex, sì.
capito.
Vabbè, il personaggio non si può definire nuovo, però l'iniziativa editoriale sì, perché è il numero uno di una nuova serie annuale per adesso, che è un po' sulla scia del Color Fest, ma soprattutto sull'onda del successo delle ristampe a colori di Repubblica. Si chiama Color Tex e quindi nasce con il numero uno una nuova serie a colori di Tex. Numero uno hanno deciso di farlo fare a me e quindi sono stato onorato della scelta.
Ecco, io lo direi con un certo entusiasmo. Diciamo che Tex è uno dei fumetti italiani più famosi del mondo, oltretutto anche più longevi forse. Da quant'è che
Sicuramente sì,
esiste?
sicuramente è il fumetto italiano più longevo.
Il dopo, dal
È del
dopoguerra.
48,
Mamma mia.
se non ricordo male.
Sì, sto leggendo, ecco perché te lo dico con certezza, quindi sono 63 anni che Tex esiste e tu gli hai dato anche una mano a diventare più bello esteticamente.
No, non lo so, su Tex si può intervenire poco. Non è il primo Tex che faccio, io ho fatto John Texone nel 2002, è uscito. Ho fatto, dopo un paio d'anni, intorno al 2005, ho fatto una storia della serie regolare. Ti dirò, apparire sulla serie regolare è anche più
Eh
emozionante, perché
beh.
sai, col frontespizio di Galep.
È la storia quella, è proprio la storia del
Sì.
fumetto, quindi apparire
Dylan
sulla
Dog è
linea.
famoso, ma Tex è molto
Eh
più
beh,
famoso.
certo. Con tutto che io non sono mai riuscita, e lo dico adesso, sicuramente gli ascoltatori arriveranno dei messaggi cattivissimi nei miei riguardi, comunque non sono mai riuscita ad affezionarmi a Tex, perché è questo essere un po' western che a me
Vabbè, ma i western si sa che alle ragazze non
non
piace.
riesce a
Perché altro?
colpirmi, non so che dire. Senti,
Fumetto
da
per soli
maschietti.
uomini senza essere porno.
È vero, stranamente è molto vero, guarda. Senti, a questo punto, se non sbaglio, la tua ultima apparizione su Dylan Dog è del
È un anno fa.
287.
Credo che sia già un annetto,
Sì.
però mi rifaccio con
Ecco.
due storie. Una sulla serie regolare dovrebbe uscire a ottobre, un'altra sul Dylan Doggone dovrebbe uscire a novembre, quindi quest'anno escono ben due Dylan miei, assieme a un Tex, quindi.
Io mi sfrego proprio le manine come le mosche, guarda, quando mi dite queste cose, oh, che bello, allora, mi segno ottobre, novembre, tanto compro uguale, il mio giornalaio di fiducia ormai mette da parte sempre, con tutto che ho una veneranda età, nel senso che sono abbastanza grandicella, eppure no, da quando sono piccolina sempre Dylan Dog. quindi per me siete tutti quasi...
Non c'è un'età a cui si smette di leggere fumetti.
Bravo.
Almeno non dovrebbe esserci, se no veramente siamo rovinati, anche perché se consideri il pubblico, l'età media del pubblico di Tex, per esempio,
Tex,
non è che sono dei ragazzi.
Non lo so, diciamolo alla signora che io puntualmente incontro al giornalaio, che mi guarda con degli occhi e mi dire: ma guarda questa è la
stessa. Questa ancora legge come vedi, questo è l'atteggiamento purtroppo che ancora non si è estinto, di sufficienza e quasi...
Vabbè, un atteggiamento un po' scemo.
Nei confronti del fumetto come se fosse una lettura stupida.
Anzi, ti dirò che io quando ero piccola, tantissime, ho iniziato a leggere Dylan Dog, veramente avrò avuto 8 anni, credo, e tantissime cose, tantissimi riferimenti a film, a musica, ovviamente non li capivo. Adesso mi rendo conto che oltre ad essere uno dei miei personaggi preferiti, riprende scene, storie, fa riferimenti a film, musica che io adoro ora, che ho riscoperto e sono...
Ma è vero, il secondo livello di lettura, diciamo.
È verissimo.
E comunque il tuo edicolante ti dovrebbe rimproverare se andassi a comprare giornalacci tipo Panorama, Libero, Chi, quelli ti dovrebbe rifiutare di venderli.
Grande, grande, veramente. Hai ragione, infatti il mio edicolante è fiero di me, ecco perché me lo mette da parte sempre. Allora, a questo punto io ti chiedo un'ultima cosa, Bruno, se hai un sito che vuoi ricordare, qualche posto dove gli ascoltatori ti possono trovare e vedere informazioni anche sulle tue uscite.
No, c'è il sito della Sergio Bonelli, io non ho più
il
mio
sito,
c'è il sito della Bonelli e poi sono su Facebook, quindi se qualcuno mi cerca mi trova. Ho ancora un po' di margine per accettare amici, sono diventati tanti, io do l'amicizia a tutti. Perché uso Facebook anche per fare un minimo di
promozione,
esatto.
Vabbè, mi sembra giusto, mi sembra assolutamente giusto.
Sono quasi tutti poi appassionati, se mi chiedono l'amicizia è perché sono quasi tutti fans di Dylan Dog, e anche questo è un chiaro segnale dell'affetto che c'è verso il personaggio.
È verissimo, sono quasi tutti fan di Dylan Dog, però tu come avatar hai l'alto.
L'avatar cambia, attualmente è Tex, perché te l'ho detto che deve uscire Tex a colori, però poi passato il periodo Tex è sicuramente una faccina di Dylan, magari un'anteprima della nuova storia.
Attendiamo assolutamente con ansia. Io ringrazio tantissimo Bruno Brindisi per essere stato con noi, è stato un piacere immenso, ma io già te l'ho detto, te lo ripeto ancora, veramente mi ha fatto piacere. Una delle matite più rappresentative, se non la più rappresentativa, è la serie Dylan Dog. Non credo di levare nulla a nessuno, però siete bene o male, tu sei uno della top 3. Possiamo dirlo, gli altri
top
non
3.
Li dico.
No, fai bene, no, per carità, ma no, le cazzifiche non si dovrebbero mai fare.
Bruno, io ti ringrazio tantissimo, ci abbiamo messo un po', ma alla fine una canzone, spero di averla scelta per il tuo gusto.
Sentiamo.
Sei uno dal gusto difficile, ma nel senso di sofisticato.
Eh sì.
Allora, purtroppo questo è un po' un classicone, ma non è il classicone che proprio mi hai detto di escludere.
No, quello veramente era da accapponare la pelle. Se parlavamo di Stevie Wonder, non so se hai trovato un pezzo suo di Marvin Gaye.
No, Stevie Wonder. Ti avevo detto che avrei messo Superstition. Dai.
Va benissimo, vabbè.
Mi è andata bene, ragazzi.
Ti è andata bene.
Grazie mille, Bruno Brindisi, un abbraccio immenso.
Grazie a tutti e buone vacanze.
Ciao,
buona lettura. Ciao.
Ciao.